La regione dei Grandi Laghi, una regione sulla quale si appuntano gli interessi di tutte le grandi potenze, soprattutto della Cina oggi, che è arrivata a sconvolgere un po' gli equilibri del passato, una regione che è un autentico forziere di ricchezze e che quindi subisce questa instabilità perpetua, una guerra di bassa intensità che potrebbe sempre sfociare in un conflitto più aperto. E bisogna anche ricordare che in questa regione c'è la più grande missione delle Nazioni Unite di oltre 20.000 uomini, che però hanno un mandato molto ristretto e molto spesso possono fare veramente poco per fermare eventuali conflitti allargati. Il conflitto in Sudan rischia di essere veramente dirompente in tutta la regione, nel Corno d'Africa ma anche nella regione dei Grandi Laghi. Oggi, con l'indipendenza del Sud, questo conflitto, che da conflitto civile, diciamo, è diventato un conflitto tra stati, rischia di veramente infiammare tutta la regione. In questo momento il nord, come ai tempi della guerra, bombarda alcune regioni del Kordofan sui Monti Nuba. La guerra in Darfur non è mai terminata e nella regione di Abyei c'è un'occupazione vera e propria da parte delle forze del nord. È chiaramente una situazione che in qualche modo deve evolvere o verso una pace, ma è abbastanza improbabile, oppure appunto verso un inasprimento del conflitto. La Somalia è una delle più disastrose guerre africane. Da 20 anni la Somalia è praticamente il paese che non c'è, non ha un governo centrale, c'è un conflitto eterno oggi tra gli Shebab, formazione dell'integralismo islamico armata, e il governo di transizione, che è relegato però a Mogadiscio. Il resto della Somalia è in mano agli Shebab. Il conflitto più in generale è un conflitto tra, diciamo così, le forze dell'integralismo islamico e l'Occidente. Chi controllerà questo paese per il futuro avrà in mano una sorta di porta per l'intero Corno d'Africa e anche per le regioni ancora più utili dell'Africa, che sono quelle dei Grandi Laghi. La Nigeria, che è un grande produttore di petrolio, ma un paese lacerato, con la regione petrolifera del delta del Niger sempre in sofferenza, con il governo centrale per la spartizione dei proventi delle vendite del petrolio, e poi oggi con un presidente, Goodluck Jonathan, che è riuscito a raggiungere una sorta di accordo con i guerriglieri del delta del Niger, con il MEND, il Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, ma la frangia più estremista di questo movimento si è alleata con Boko Haram, un altro gruppo guerrigliero che agisce in una delle altre questioni laceranti della Nigeria, e cioè la spaccatura tra il nord e il sud, il nord abitato da popolazione di religione musulmana e il sud da popolazione cristiana. Boko Haram è una formazione guerrigliera integralista, si dice legata ad Al-Qaeda, che ha già compiuto diverse azioni. Costa d'Avorio, che un tempo era la perla delle colonie francesi in Africa ed era uno dei paesi più sviluppati di tutto il continente e ambito anche, la sua popolazione è passata da 4 milioni o poco più nel 1960, anno dell'indipendenza, agli oltre 20 dei primi anni 2000, e gran parte di questa popolazione erano ivoriani acquisiti, diciamo così, gente che era arrivata nel paese richiamata dalla politica di presidente Houphouët Boigny per lavorare la terra, che è una terra ricchissima. In momenti di crisi economica però è diventata una bomba ad orologeria, e quindi c'è un conflitto interno che sta alla base dei 10 anni di guerra civile strisciante che sono appena terminati, conflitto che adesso dovrebbe essersi sulla carta sistemato, perché il presidente Alassane Ouattara, che aveva vinto le elezioni, è riuscito finalmente ad insediarsi al posto di capo dello Stato. Lo ha fatto con l'aiuto francese, ex madrepatria e potenza influente in Costa d'Avorio, e in contrasto con una parte della popolazione che sosteneva l'ex presidente Laurent Gbagbo. Se questo conflitto si sanerà, la Costa d'Avorio potrà forse tornare ad essere quel paese ambito e sviluppato di tutta la regione. Ci sono seri dubbi in un momento di grande crisi economica nel mondo, che si ripercuote in Africa in modo ancora più grave.
Una delle pagine più tristi della storia del continente, il genocidio del Ruanda, continua a suscitare reazioni molto contrastanti, anche a causa delle diverse letture che la stampa internazionale ne ha fatto. Qual è la tua interpretazione di quei tristi avvenimenti, anche alla luce dell'alternarsi dell'influenza delle potenze straniere nella regione?
Ma è un fatto, al di là delle interpretazioni, che il Ruanda, dopo il genocidio, quindi dopo la guerra civile che oppose il governo di Habyarimana al fronte patriottico ruandese dell'attuale presidente Paul Kagame, è un fatto che il piccolo, insignificante Ruanda, paese di colonialismo francese e quindi con una grossa influenza della Francia nelle sue vicende politiche, è diventato un paese che la Francia ha, diciamo così, un po' perso. Paul Kagame sicuramente sarà influenzabile, ma di certo non dalla Francia, paese con il quale ha avuto anche un grosso conflitto diplomatico proprio per quelle vicende. Quel conflitto in sostanza ha trasformato il Ruanda da paese influenzato dalla Francia a paese più influenzato, diciamo così, dal mondo anglosassone. Questo ha cambiato il volto di quella parte dell'Africa, perché dal piccolo Ruanda è partito il rovesciamento avvenuto 2 anni dopo di Mobutu Sese Seko, che era il dittatore del grande Congo, ricchissimo Congo, anche questo dittatore ex filo francese. E anche il Congo oggi è conteso, oltre che dalla Francia ovviamente, anche dalle potenze anglofone e soprattutto oggi, come un po' in tutta l'Africa, dalla Cina e da queste potenze emergenti che sono paesi come il Brasile, il Sudafrica, l'Indonesia, l'India, la Russia, eccetera. Quindi grande confusione sotto il sole, manca un equilibrio, senza un equilibrio la pacificazione è difficile.
Ecco, molte delle crisi del continente chiamano in causa anche noi consumatori occidentali, perché proprio laddove sono le risorse che cerchiamo, come l'oro e il petrolio, si concentrano proprio laddove di fatto poi scoppiano i conflitti. Allora, perché è importante interrogarsi e continuare a avere informazioni su queste realtà, anche se sembra quasi impossibile riuscire a influenzare le dinamiche economiche gestite poi di fatto dagli interessi delle grandi multinazionali e dei governi più potenti?
Direi che dobbiamo occuparci di quello che accade, perché da queste regioni arrivano le ricchezze con le quali viviamo, materie prime che provengono in una buona parte dall'Africa. Dunque, se non c'è un equilibrio, se non c'è una situazione che consente questo trasferimento di materie prime, ci potrebbero essere problemi anche per noi. Del resto la cosa è quasi visibile con la questione del petrolio. Quando il petrolio è immesso sul mercato diminuisce, sale il costo della benzina. Pensiamo che questo accade con tutto. Il coltan, che è un elemento essenziale per i telefonini, le componenti di computer, eccetera, e che proviene essenzialmente dal Congo. Il prezzo di questa materia prima influisce direttamente su quei prodotti dei quali ormai non possiamo fare a meno.